Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Questo vile cesto di morte, come credo di mettere bombe ora anche vicino alle case dei cristiani in Iraq per costringerli ad andarsene, offende Dio e l'umanità intera. Davanti a questa strategia di violenze che adimira i cristiani e ha conseguenze su tutta la popolazione, prego per le vittime e i familiari, incoraggio le comunità ecclesiali a perseverare nella fede e nella testimonianza di non violenza che ci viene dal Vangelo. Penso anche ai numerosi operatori pastorali uccisi nel 2010 in varie parti del mondo. Ad essi va ugualmente il nostro affettuoso ricordo davanti al Signore. Rimaniamo uniti in Cristo, nostra speranza e nostra pace.
Ed ecco le parole di Benedetto XVI all'Angelus di ieri, 2 gennaio, che apriamo la puntata di oggi dedicata appunto a quello che alla storia passerà come la strage di Capodanno, l'attentato ad una chiesa copta in Alessandria d'Egitto. E 22 i morti, quasi 100 i feriti. Il Papa diceva appunto un'offesa a Dio e all'umanità. Altissima ovviamente la tensione. Oggi, nella serata di oggi, nuove manifestazioni di copti proprio per protestare contro la strage del primo. Si sta preparando un sit-in nella piazza principale della città. Ci sono manifestazioni organizzate anche presso l'università di Ain Shams, a Cairo, di Helwan, Tanta e Alessandria. E ricordiamo che gli scontri tra polizia e copti, scontri di ieri in varie città d'Egitto, hanno provocato altri feriti, 25 tra agenti e i manifestanti. I copti si sono radunati davanti al Ministero degli Esteri, alla sede della televisione di Stato. Diverse centinaia di persone si sono radunate davanti alla cattedrale di San Marco, che è sede del patriarca copto ortodosso, purtroppo insultando gli esponenti di governo che si recavano a presentare le loro condoglianze. E arriva anche l'appello, perlomeno la proposta, del nostro ministro degli Esteri Franco Frattini, una proposta che è stata rilanciata attraverso la sua dichiarazione a Sky TG24. Per Frattini, i contributi dell'Unione Europea a quei paesi che non collaborano nel proteggere i cristiani e nel prevenire le stragi vanno diminuiti se non eliminati. L'Europa, ha sottolineato Frattini, elargisce aiuti generosi a tanti paesi ed è giusto perché sono paesi in via di sviluppo, ma non possiamo avere in cambio distrazione o tolleranza verso le stragi dei cristiani. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono, ci ha raggiunto in studio Amedeo Lo Monaco del Radiogiornale delle 14. Amedeo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, vogliamo presentare con più particolari quanto successo e soprattutto dare ai nostri ascoltatori un'analisi della situazione dei cristiani, in particolare oggi in Egitto.
Le prime parole sono quelle del Papa: un vile attentato che ha profonde stratificazioni. Per comprendere questo attentato di Capodanno nella chiesa copta dei Due Santi ad Alessandria, nel nord dell'Egitto, bisogna calarsi e capire la realtà di questo paese, un paese stretto da una morsa di analfabetismo, dal fondamentalismo, una morsa che opprime sempre di più soprattutto le minoranze e in particolare la comunità cristiana, un paese in cui attecchisce appunto questo fondamentalismo e l'attentato che non è stato ancora rivendicato porta la firma nelle modalità di Al Qaeda, quindi l'ombra di Al Qaeda che agisce nella regione medio orientale si allunga in modo sempre più forte e consistente anche in questo paese, in Egitto, dove comunque l'ideologia integralista ha sempre avuto terreno fertile. E cercheremo di tracciare un percorso per capire proprio i punti focali, le chiavi di lettura che riguardano questo drammatico attentato, e in questo solco ci guiderà proprio per comprendere la genesi, le possibili conseguenze di questo attacco, il gesuita di origini egiziane, padre Samir Khalil Samir, docente di storia della cultura araba e islamologia presso l'Università di Beirut in Libano. Un'analisi, la sua, che toccherà appunto i punti focali dell'attentato compiuto a Capodanno ad Alessandria d'Egitto, che sono anche tra gli altri il contesto economico di questo paese che fatica a decollare, la cornice sociale e politica molto travagliata e complessa, tutti aspetti che favoriscono l'affermazione di tesi integraliste che poi vengono sposate da gruppi integralisti, e tra questi il gruppo più importante è quello dei Fratelli Musulmani. Ma poi dal contesto generale, questo è il quadro più ampio, quello più generale, scenderemo di livello per capire anche il motivo scatenante, o meglio il pretesto invocato dai fondamentalisti per tentare di giustificare invano tanta violenza. Un altro aspetto fondamentale è quello legato poi alla presenza nel paese dei cristiani copti. Di questa comunità, circa il 10% della popolazione egiziana, una popolazione di oltre 80 milioni di abitanti, che dobbiamo comprendere proprio per capire meglio questo attentato. Quindi chi sono i copti? Perché si chiamano copti? E a queste domande risponde appunto padre Samir Khalil Samir, che abbiamo ascoltato.
È il popolo egiziano che ha vissuto grosso modo in pace con i musulmani, a parte certi momenti, ma che dalla nascita di questo movimento radicale da una quarantina di anni sta soffrendo discriminazioni, talvolta anche persecuzione, non dal governo, ma discriminazioni dalla società, dal sistema giuridico e soprattutto da che la Sharia negli anni 70 è stata introdotta nella Costituzione come il fondamento essenziale della legislazione egiziana. Questo ha cambiato le cose. Perché si chiamano copti? Che si pronuncia in Egitto Gipti, e come uno può notare Gipti viene da Egiptus, cioè i copti sono gli egizi antichi, quelli discendenti dei faraoni, e questo tutti lo sanno, i musulmani, i politici, tutti. Loro dicono: noi siamo il popolo dell'Egitto, mai ce ne andremo. L'emigrazione copta è cominciata negli anni 60, ma rimane relativamente debole e collegata ancora con l'Egitto. Chi emigra in America o in Australia torna per quanto possibile. E dunque per i copti, i musulmani sono gli emigrati che sono venuti in Egitto, anche se sono venuti nel 640, ancora oggi si dice: voi siete gli ultimi arrivati. Dunque non c'è dubbio sull'autenticità di questo popolo copto, che sono almeno 8 milioni di persone, anche se il patriarcato va a dire fino a 15 milioni e il governo dice 5-6 milioni. Probabilmente intorno a un 10% della popolazione, cioè 8 milioni.
Quindi padre Samir ci ha raccontato un po' l'origine di questa comunità, la comunità copta, antichissima, discendente dai faraoni. Amedeo.
Sì, una realtà molto importante, prestigiosa, quella dei copti in Egitto, la più grande comunità cristiana del Medio Oriente. Questo è molto importante, una comunità che risente ovviamente anche dell'instabilità della regione medio orientale, forti tensioni che in altri paesi sono radicate e portano delle conseguenze negative, che poi in Egitto si sono tradotte nella storia proprio di questo paese, ad esempio nell'introduzione nella Costituzione della Sharia, ovvero della legge islamica, e poi anche nel tentativo, questo negli ultimi tempi, di affermare tesi integraliste, continuamente ribadite anche dal gruppo, quello dei Fratelli Musulmani.
Ti interrompo solo un attimo per ricordare ai nostri ascoltatori che oggi sul quotidiano La Repubblica c'è un'intervista all'ex segretario generale dell'ONU Boutros Ghali, per il quale l'attentato di Capodanno, dice, non piegherà i copti, e la tensione fra copti e musulmani, dice, è marginale. Chi mette le bombe vuole destabilizzare l'Egitto.
Sì, vuole appunto destabilizzare l'Egitto. Parlavamo dei Fratelli Musulmani, che in Egitto cercano, e questo lo fanno fin dagli anni Ottanta, di creare proprio un sistema di welfare, quindi un sistema sociale, proprio per promuovere una vera islamizzazione del paese. Quindi questa loro azione, congiunta poi anche ad un tentativo di affermarsi in politica attraverso anche una rappresentanza di altri partiti, ha portato i Fratelli Musulmani a cercare sempre con maggiore successo, purtroppo, di introdurre queste tesi integraliste. E padre Samir si sofferma proprio su questo contesto egiziano legato anche alla diffusione e al pensiero fondamentalista.
Sentiamo. Il contesto è che in Egitto il confronto tra musulmani e cristiani sta crescendo. L'Egitto è sempre stato il centro del pensiero fondamentalista islamico, già nato nel 28 con i Fratelli Musulmani, ma si rinnova e si è rinforzato in questi ultimi tempi a causa della situazione politica del paese, che abbiamo un presidente che non cambia e i Fratelli Musulmani approfittano della debolezza sul piano politico, sul piano interno, la crisi economica, eccetera, per dire: vedete, questi governi laici non vi aiutano, noi vi aiutiamo. E poi prendono anche l'argomento internazionale di Israele e degli Stati Uniti per dire: questi governi sono alleati con i nostri nemici, noi difendiamo l'Islam. Il popolo, dove c'è un 40% di analfabetismo, anche se non si dice apertamente, segue la religione come una cosa sicura e buona, e loro hanno approfittato di questo per entrare, vogliono prendere il governo, ma il governo li ha condannati, sono esclusi come partito. Allora sono entrati nella politica attraverso i vari partiti e si trovano nel Parlamento a essere 20%. Dunque tutto questo ha creato un'islamizzazione più forte. Tra l'altro approfittano per dire: i copti sono gli alleati dell'Occidente, cosa che è falsa, e per creare dei conflitti con loro.
Tra l'altro alcuni commentatori dicono che soprattutto agli occhi dei fondamentalisti violenti c'è una semplicistica sovrapposizione tra cristianesimo e occidente, quasi appunto servisse ad alimentare odio su odio.
Sì, questa è un'equazione che viene utilizzata dai fondamentalisti proprio per creare questi conflitti, per alimentare le divisioni tra le comunità che in Egitto hanno sempre vissuto in modo assolutamente pacifico. Quindi questo è un tentativo di andare contro quello che è il sentimento della popolazione autentico, che è appunto fondato sulla civile convivenza. I cristiani in questo non devono cadere nella trappola di rispondere con la violenza, perché è questo proprio uno degli obiettivi dei terroristi, quello proprio di creare divisione, di alimentare questa violenza.
E le forze di sicurezza egiziane sono in stato di massima allerta per impedire questi nuovi attentati contro la minoranza cristiana, come quello appunto di cui stiamo parlando a Capodanno. E la polizia ha anche rafforzato le misure di sicurezza in vista del Natale dei cristiani copti, che cade il venerdì 7.
Esatto. E c'è anche da capire come viene in qualche modo inquadrato questo attentato nell'ottica dei terroristi, perché finora abbiamo parlato del contesto politico, del contesto generale, ma come gli integralisti in qualche modo giustificano dalla loro parte tanta violenza, e lo fanno adducendo dei pretesti, delle giustificazioni che in realtà non sono confermate dalla realtà. E questo pretesto si lega ad una vicenda, quella di due donne convertite all'Islam, che sarebbero, secondo gli integralisti, tenute prigioniere in un monastero copto. Ecco, questa vicenda ce la spiega meglio, ci fa capire esattamente qual è la realtà di questa situazione, padre Samir, ricordando appunto la realtà di questa storia. Ascoltiamolo.
Si tratta di due mogli di sacerdoti copti ortodossi, che è sicuro che non sono né rapite né niente, ma hanno avuto una crisi congiugale e i musulmani hanno detto che si sono convertiti all'Islam e poi sono state consegnate alla Chiesa, la quale le nasconde perché la popolazione islamica potrebbe aggredirle se sapessero che loro non sono state musulmane o sono tornate al cristianesimo. C'è una situazione un po' confusa, dove l'errore dei cristiani forse è stato di non essere trasparente in questa situazione conflittuale. Ma tutto questo serve da pretesto più che da causa, da pretesto per creare conflitti che in ultimo mirano a un conflitto politico con il governo. E i cristiani sono solo un pretesto, un'occasione per rinforzare la posizione dei fondamentalisti. Quest'affare delle donne convertite o no è stata menzionata nell'attentato massacro nella chiesa di Baghdad il 31 ottobre nella notte, dopo il gruppo che si è detto membro della Qaeda, che si è chiamato lo Stato Islamico dell'Iraq, ha menzionato queste due donne, Wafa Constantine e Camelia Shehata, come causa che giustifica l'uccisione dei responsabili cristiani dell'Egitto. E poi è venuta fuori una lista con 200 nomi, in testa il patriarca Shenouda e due vescovi, e tanti cristiani d'Egitto hanno detto che è lecito ucciderli perché sono nemici dell'Islam.
Queste le parole di padre Samir, che riporta appunto come in realtà i fatti stanno.
Sì, abbiamo sentito proprio padre Samir, le ultime parole hanno detto, si riferisce ad Al Qaeda, che è lecito ucciderli, perché questa purtroppo è la tesi che viene...
Una specie di appello quindi mondiale.
Sì, una sorta di rivendicazione da parte di Al Qaeda che dice i cristiani sono obiettivi legittimi, quindi si può uccidere un cristiano, si può uccidere colui che non crede nell'Islam, e questa tesi ovviamente è contrastata in modo forte anche dall'Islam moderato, però quello che desta grande preoccupazione adesso sono le conseguenze di una divisione così profonda. Cosa potrà succedere in Egitto? Ma non solo in Egitto, cosa potrà succedere nella regione medio orientale, una regione in cui sappiamo che avendo degli effetti quasi come un domino potrebbe surriscaldarsi e portare poi a delle degenerazioni. Per evitare questo i cristiani, come diceva anche il Papa ieri all'Angelus, devono continuare ad offrire la loro testimonianza di amore basata sul Vangelo
e pacifica, quindi, soprattutto.
Sì, una testimonianza pacifica, una testimonianza che nelle celebrazioni di Natale ha avuto una valenza essenzialmente ed esclusivamente spirituale. Quindi attraverso questa testimonianza i cristiani d'Egitto, ma di tutto il Medio Oriente, devono continuare a promuovere un autentico dialogo, ma concentriamoci appunto su queste possibili conseguenze, e di queste possibili conseguenze parla appunto padre Samir. Ascoltiamolo.
Le conseguenze interne tra cristiani e musulmani saranno più conflitti, più cause di conflitti tra di loro. E questa è la cosa pericolosa. Già c'è una tensione. I musulmani hanno reagito, alcuni responsabili hanno detto che questo è inaccettabile, che l'Islam non ha niente a che fare con questo crimine, che comunque attaccare una chiesa non è permesso dall'Islam, eccetera. Il discorso giusto, classico, tradizionale, ma che non riflette la realtà. Io ho visto decine di reazioni di musulmani che dicono sono gente dell'estero, anche il governo sempre pretende o che chi l'ha fatto è pazzo o che chi l'ha fatto è straniero all'Egitto. Alcuni musulmani dicono che è un'aggressione sionista o di Israele o dell'America, oppure addirittura che fosse una cosa combinata dai copti stessi per attaccare l'immagine dell'Islam in Occidente. I cristiani però, e questo è molto importante, hanno reagito spiritualmente, nel senso che c'era la proposta di cancellare le feste natalizie e la maggioranza del popolo ha detto no, anzi dobbiamo pregare e digiunare di più. È un tema che torna molto nella bocca dei cristiani, è quello del martirio. Di dire noi siamo stati sempre la chiesa dei martiri, siamo pronti a dar la vita per difendere la nostra fede.
Ritornando sempre in diretta dallo studio 9, Padre Samir però ci fa anche riflettere sulla posizione tradizionale dell'Egitto come il paese più importante del mondo arabo. Allora, in vista di quanto Padre Samir ci ha spiegato, cioè di questa politica che tende a omogeneizzare, proprio a rendere unico l'atteggiamento verso i cristiani, che cosa possiamo dire?
Beh, possiamo dire innanzitutto, ricordando che questa intervista di Padre Samir sarà disponibile a partire dalle 15 sul nostro sito www.radiovaticana.org, che l'Egitto è tra i paesi più importanti, sì, del mondo arabo, è il paese alleato dell'America. Il governo egiziano sembra essere però entrato in una crisi di transizione. Sappiamo della lunghissima presidenza di Mubarak, e questa crisi di transizione, cioè bisogna capire chi poi reggerà le sorti in futuro di questo paese, porta ovviamente tensioni politiche, porta tensioni sociali, e in queste tensioni si può inserire il fondamentalismo. Quindi qui bisogna agire per costruire un modello di paese che sappia veramente costruire uno Stato in cui tutte le comunità possano vivere in pace e in cui sia garantita la libertà religiosa. La speranza di una ricomposizione di queste tensioni è dunque affidata agli uomini di buona volontà, sicuramente ai cristiani copti, sicuramente alla comunità cattolica egiziana, sicuramente agli islamici moderati. E quindi c'è anche da dire, a proposito di Islam moderato, che i valori cristiani sono anche dei punti di riferimento importanti proprio per l'Islam, e ci ricorda questo aspetto importante, questo aspetto saliente che è un patrimonio anche dell'Islam, proprio Antonio Ferrari, giornalista, analista, inviato speciale del Corriere della Sera, intervistato da Fausta Speranza.
Non dimentichiamo che per i musulmani moderati, per i musulmani non fanatici, Gesù Cristo è un personaggio storico e anche un personaggio religioso importante, è un profeta. Non dimentichiamo che c'è una sura del Corano dove si riconosce addirittura la verginità di Maria, quindi un rispetto totale per il Cristo e per quello che rappresenta. Qui invece siamo davanti proprio a una persecuzione. Le minoranze cristiane sono tra le più avanzate per l'alfabetizzazione, parlo anche per la loro penetrazione all'interno di molte realtà, e questo deve fare riflettere, perché c'è una persecuzione che odora di odio religioso. Io direi che la maggiore, la più importante, è quella dell'odio politico, e quindi è una situazione purtroppo che deve preoccupare.
Antonio Ferrari, Giovanni Paolo II diceva che la libertà religiosa è cartina tornasole di tutte le libertà. La comunità internazionale dovrebbe capire questo forse meglio e difendere di più la libertà religiosa. L'Unione Europea si è pronunciata a diverso titolo, ma serve qualcosa proprio a livello internazionale?
Io credo che questo appello sia fondamentale, e quanto diceva Giovanni Paolo II era straordinariamente vero, è straordinariamente vero, e la libertà religiosa è un pilastro, e io credo che la libertà religiosa sia uno dei più importanti diritti umani. Siamo sempre riempiti la bocca in Occidente con l'idea che si potesse esportare la democrazia. Io credo che la democrazia non si esporti, la democrazia è come l'etica, si deve produrre giorno dopo giorno, e quello che possiamo esportare invece sono i valori, sono i diritti umani, e la libertà religiosa è uno dei più importanti diritti umani.
E ora dall'analisi di Ferrari alle parole del nunzio in Egitto.
Sì, il nunzio in Egitto, Monsignor Fitzgerald, parla proprio dell'importanza della libertà religiosa, un patrimonio per l'umanità, un patrimonio ovviamente per l'Egitto, per questo Egitto, un paese scosso dall'attentato di Capodanno, un attentato che ha portato sconforto e dolore anche nella comunità cattolica egiziana. Ecco, ascoltiamo proprio Monsignor Fitzgerald che ci parla di questo profondo dolore della comunità cattolica d'Egitto.
Vorrei esprimere a nome di tutti i cristiani, tutti i cattolici, la mia solidarietà con questa comunità che ha sofferto e tutta l'inquietudine che esiste nella comunità. Noi abbiamo celebrato Natale il 25 di dicembre senza difficoltà nelle nostre chiese cattoliche. Gli ortodossi si preparano a celebrare Natale il 7 gennaio e credo che sarà con grande inquietudine. È questo che noi vorremmo condividere con loro, tutte le loro sofferenze. Dobbiamo fare fiducia alla sicurezza del paese, però è molto difficile di impedire questi attentati. Si sa questo e dunque c'è sempre il pericolo. Preghiamo per la pace e il Santo Padre ha insistito sulla libertà religiosa come una condizione per la pace.
In questo momento in Egitto la libertà religiosa è garantita? C'è libertà?
La libertà di culto è garantita. La sicurezza è stata aumentata in questi ultimi tempi. Ma si vede che, come in altri paesi, non è sempre facile. È così in altri paesi.
Allora, l'intervista all'annunzio in Egitto, Monsignor Fitzgerald, era a firma di Marco Guerra. Allora, Amedeo, per chiudere la puntata di oggi.
Sì, chiudiamola ricordando anche altri paesi dove purtroppo non cessa l'ondata di violenza. Proprio in quest'ultima parte dell'intervista Monsignor Fitzgerald parlava di paesi in cui non c'è sicurezza per i cristiani, tra questi c'è sicuramente l'Iraq. Il Papa ieri all'Angelus si è riferito in particolare al dramma delle bombe esplose davanti alle abitazioni dei cristiani in Iraq e sono drammi proprio per costringere i cristiani iracheni a lasciare l'Iraq. L'ultimo episodio di questa catena di violenze in Iraq contro i cristiani è avvenuto oggi al centro di Baghdad. Uomini armati sono entrati nella casa di una donna cristiana e hanno aperto il fuoco uccidendola. Quindi si tratta di azioni brutali e ingiustificabili. Speriamo che veramente possa cambiare il Medio Oriente così caro a noi in cui c'è la nostra culla, la Terra Santa.
Grazie ad Amedeo Lo Monaco, grazie per essere stato con noi.